6 di sera magazine.
Angelica Arbasini in vostra compagnia, buonasera e bentrovati. Apriamo la puntata con la mostra alla Fondazione Ghisla Art Collection di Locarno, dedicata all'artista ticinese Renato Tagli. Poi abbiamo Isole, viaggio nell'arcipelago degli adolescenti in Ticino, Fontana Edizioni, un libro di Corrado Mordasini che racconta il mondo dei ragazzi dei foyer della Fondazione Amilcare. Per concludere, un appuntamento a teatro, al Teatro Foce di Lugano, dove va in scena lo spettacolo multimediale Medusa, scritto e diretto dal percussionista Ivano Torre. Fino al 5 gennaio 2025, al Pianterreno e all'ultimo piano, la Fondazione Ghisla, per festeggiare tra l'altro i 10 anni di attività, accoglie i suoi ospiti con un tripudio di colori. Sono le opere dell'artista Renato Tagli, nato a Locarno nel 1956 e residente da 40 anni a Cevio. Il professore e critico d'arte Claudio Guarda ci parla dell'artista e delle sue opere.
Renato Tagli è nato a Locarno nel 1956 e, come ha detto lei, risiede a Cevio da 40 anni. Dopo essere stato a Zurigo, dove ha esercitato la professione di grafico, lui si è formato alla CSIA di Lugano e ha avuto anche come professori personaggi di spicco che lo hanno plasmato, li hanno formato. Tra questi vorrei ricordare Bruno Monguzzi per la grafica, Sergio Libis per la fotografia, Livio Bernasconi per la pittura, che poi è andato in America e ha contattato e ha riportato queste conoscenze dell'arte contemporanea in Ticino. Ecco, tutto questo ha fatto sì che Renato Tagli immagazzinasse da una parte gli strumenti, le conoscenze pratiche utili alla sua professione di grafico, ma dall'altra si sia anche molto appassionato a quelle che sono le tendenze dell'arte contemporanea, le tendenze artistiche del momento. Quando ha lasciato Zurigo per tornare in Ticino e ha trovato residenza in una vecchia casa del 600 a Cevio, contornata da boschi e da rocce, lì il suo interesse per la natura ha preso uno slancio notevole e ha cominciato a lavorare nel giardino, nei boschi vicini, nelle rive del fiume, con installazioni e sculture che lo hanno portato vicino alla land art o all'arte ambientale. E questi sono stati i suoi inizi.
E la componente ludica, la libertà dell'invenzione, la spontaneità del gesto sono per Tagli elementi imprescindibili della sua creazione. Ecco, c'è proprio questo elemento dal lavoro manuale, tipico delle arti applicate, all'intervento ambientale, alla pittura, all'ascendenza minimalista dell'arte programmata.
Esatto. Per Tagli, nella pratica sua, non c'è distinzione di valore tra arte applicata e arte pura. Lui passa dalla produzione di stoffe raffinatissime, lavorate, piene di colori, che caratterizzano l'avvio della mostra, le prime due sale. Sono queste stoffe che per lui sono delle pitture fatte con dei materiali diversi, sono delle pitture che riprendono i colori della natura nelle sue varie stagioni, così come le vede fuori dalla finestra del suo studio durante tutto il suo tempo. Invece di servirsi di pigmenti o di paste cromatiche, si serve di ritagli di tessuti che compone e ottiene così dei risultati notevoli, di grande fascino, di grande bellezza, e che ricordano anche i velluti, i damaschi, le stoffe preziose, i broccati del passato, ma dove ci si sente anche il colore o certo richiamo dell'Asia, perché lui ha soggiornato a lungo in Indonesia e ha fatto in questo modo anche uso di questi materiali. I materiali infatti che egli usa per queste stoffe vengono proprio da lì. Questo non è che l'inizio.
Sì, perché il percorso espositivo è suddiviso in sezioni, giusto?
Giusto, giusto. La mostra non si articola lungo una linea evolutiva, ma per sfaccettatura o ambiti differenziati di lavoro che coesistono e convivono nel tempo, ma anche si prolungano nell'arco di decenni. Si comincia con quella che è la sala delle stoffe. Sono stoffe molto elaborate a cui lui lavora, che ha da molto tempo, tra l'altro, questa arte applicata che una volta era riservata al mondo femminile, in realtà poi ha interessato molto anche l'arte contemporanea nei tempi nostri, dal Liberty all'Art Nouveau, si pensi ai futuristi che hanno elaborato le loro stoffe, i loro vestiti, e anche Tagli elabora queste sue stoffe, come se fossero dei dipinti. I colori, d'altro canto, sono quelli che dal suo studio entrano nella natura, sono i colori della primavera, dell'estate, dell'autunno, sono i colori che determinano poi questa mobilità anche delle forme dentro. Nella sala che segue vediamo invece delle pitture minimaliste di Tagli, cioè minimalista nel senso che non si vede il segno del braccio, del segno, dell'energia, no, sono pure, colore puro, e i colori che compongono queste pitture, a volte a dittico o a trittico, sono colori studiati nella loro relazione dei primari e dei secondari, cioè nelle relazioni armoniche dei colori. Ecco, su queste tele pendono degli elementi che oscillano pure al passaggio dei visitatori. Sono elementi lignei, sono elementi che derivano spesso dai piccoli pini che muoiono in alta montagna e che egli riporta in vita mettendoli davanti a queste tele, oppure l'uovo, immagine archetipica di ogni vita, di morte e di rinascita. Ecco, in altri casi ancora simula un'immaginaria grafia con cui scrive le parole con gli elementi del mondo. Ecco, la pittura in questi casi non riproduce gli oggetti o le storie del mondo, ma interagisce col mondo, interagisce e include gli elementi corporali del mondo, ridà loro vita. Questi elementi rinascono dentro l'opera e si muovono con il passaggio dell'osservatore. L'ultima sala è quella invece che rientra nella cosiddetta arte programmata. Egli parte da una teoria dei colori che era quella di Itten al Bauhaus, con il triangolo giallo, il quadrato rosso magenta e il cerchio azzurro. Ebbene, questi tre colori e queste tre forme messe ai capi di un triangolo si muovono l'una verso l'altra. E muovendosi l'una verso l'altra, il triangolo verso il quadrato verso il cerchio, modificano sia la forma che il colore. Questa è un'arte che esce da una programmazione. Non è più il pittore che elabora il sistema, ma è il sistema stesso che gli si offre a lui. È il sistema correlato di forme e colori che Tagli trasporta poi in pittura. Viene così ridotta la componente di libertà del soggetto artista e viene invece evidenziata quella che è la forza interna, autonoma, derivante dall'applicazione di un programma. Non è più la singola opera qui a contare, ma è il sistema messo al muro dove si vede che questa forma si modifica e dinamizza lo spazio. È lei stessa autrice del movimento dello spazio.
Isole, viaggio nell'arcipelago degli adolescenti in Ticino, Fontana Edizioni, è un libro di Corrado Mordasini che dà voce e racconta al mondo esterno la realtà dei ragazzi dei foyer della Fondazione Amilcare. Raccoglie le testimonianze, i pensieri, le situazioni, i racconti e le storie di questi ragazzi. Il libro verrà presentato il 27 aprile alla libreria Il Rifugio Letterario di Massagno. E con noi l'autore Corrado Mordasini, grafico, vignettista e giornalista. Ecco, il libro è nato con l'intento appunto di raccontare le storie di questi ragazzi e di chi vive nei centri educativi per minorenni.
Sì, soprattutto per trasmettere all'esterno quello che è una realtà che spesso è misconosciuta o su cui ci sono molti pregiudizi, cioè il ragazzo che finisce in foyer o che viene collocato in foyer o che decide di andare in foyer lo fa per una serie di motivazioni sue che sono legate a una delle sue difficoltà. CEM non è un riformatorio, non è un posto di detenzione, non è un posto, è un posto dove i ragazzi che hanno dei disagi eccetera possono trovare accoglienza, possono trovare qualcuno che li ascolta, possono trovare una casa tra virgolette.
E il libro raccoglie testimonianze, situazioni e le storie di questi ragazzi e dei loro educatori, e dunque che cosa emerge?
Allora, emerge da parte degli educatori, soprattutto quello che ho visto io anche di persone con cui ho lavorato, eccetera, è un grande senso di missione. Non si può fare questo lavoro soltanto per soldi, non si può fare questo lavoro soltanto perché vabbè, non faccio il postino, faccio l'educatore in un centro per minorenni. Ci vuole veramente passione e come si dice, ci si lascia sempre un pezzo di cuore in questi posti. Dall'altra, dei ragazzi che avevano una grande voglia di raccontare la propria esperienza per buttarla fuori, per raccontarla agli altri, no? Per definirsi, no, in qualche modo. Alcuni sono già fuori, sono ex ragazzi, per cui raccontano di cos'è stata la loro esperienza, altri scrivono delle poesie, altri ancora delle canzoni, altri ancora fanno una specie di diario, cioè è un mondo affascinante e la mia idea è che tanti piccoli pezzi sono un puzzle che desse un'idea globale di cos'è un foyer, di cos'è la vita in un foyer.
Lei tra l'altro per un periodo ci ha lavorato in questo foyer della Fondazione Amilcare.
Sì, io ho fatto un anno, questo libro è frutto di un anno di ricerche, di considerazioni, eccetera, e attualmente ancora lavoro a tempo parziale, sempre per la Fondazione Amilcare, oltre al mio lavoro normale, ecco.
E quindi li ha conosciuti bene, questi ragazzi?
Certo, bene, un pezzo di cuore ce l'ho lasciato anch'io, ce lo lascio continuamente ogni giorno. Quello che forse tanti non se ne rendono conto è che è un mondo veramente variegato, no? E che non è, c'è davvero un'idea sbagliata, no? Io ho sempre l'impressione che qua ci sia un livello anche mentale, anche di ragionamento, anche di introspezione che è molto più alto, tra virgolette, della media, no? Adesso non so dire perché, forse alla fine i tuoi ti sembrano sempre più belli, più intelligenti, più svegli degli altri. In realtà c'è una grande umanità e c'è una grande speranza che si possano concludere i collocamenti e il ragazzo o la ragazza abbiano perlomeno una prospettiva futura, che sia scolastica, che sia anche soltanto di serenità mentale. Ecco.
Lei definisce nel titolo proprio, lo fa, questo mondo di adolescenti un arcipelago. Perché?
Arcipelago proprio perché la metafora dell'isola era interessante, no? Perché lo spiego all'introduzione, no? L'isola è sì il posto isolato in mezzo al mare dove intorno non c'è niente, ma è anche un posto di rifugio, no? Io mi isolo, mi rifugio nelle isole. L'arcipelago invece sono tante piccole isole messe insieme che spesso sono collegate, che si contattano una con l'altra. Ecco, la vedevo in questo senso ed è stata anche raccolta abbastanza bene questa metafora marina, no? Dai ragazzi e anche dagli educatori, no? Cioè, dunque mi viene da pensare che è centrato come concetto, no? Questo qua di isole. L'isola è anche l'isola tropicale, l'isola piena di sole, è quella che ti fa pensare anche all'avventura, a un mondo diverso, no? Ecco, forse tutto quello che evoca questo concetto qua lo ritroviamo poi nei foyer in qualche modo.
L'isola però fa pensare anche all'isolamento.
Questa è una realtà. Più che di isolamento, ogni ragazzo è a sé stante un'isola. Tu devi cercare di rompere un po' il guscio, di superare quel muro che spesso mettono anche a ragione davanti a loro, perché spesso hanno dietro dei vissuti molto molto particolari. Dunque l'isola anche nel senso di rompere l'isolamento. Io devo entrare in quest'isola, devo approdarci. E poi, dopo una volta che sono riuscito a approdare, una volta con la fiducia del ragazzo, comincio a lavorarci e si comincia un percorso che si spera abbia un esito positivo.
Va detto che il ricavato dalla vendita di questo libro andrà alla Fondazione Amilcare, è giusto ricordarlo, ecco.
Sì, esatto. Io ho lavorato gratuitamente per questo libro e tutto il ricavato andrà alla Fondazione Amilcare per portare avanti i progetti con i ragazzi.
Isole, viaggio nell'arcipelago degli adolescenti in Ticino, è un libro di Corrado Mordasini che abbiamo appena sentito e raccoglie le testimonianze di ragazze e ragazzi, educatrici ed educatori della Fondazione Amilcare. Il libro Isole, viaggio nell'arcipelago degli adolescenti in Ticino è edito da Fontana Edizioni. Andiamo ora a teatro per lo spettacolo multimediale Medusa, un inno alla vita e al potere trasformativo dell'amore, scritto e diretto da Ivano Torre. In scena al Teatro Foce questa sera alle 20.30 e domani in replica alle 17, poi ancora il 27 e il 28 aprile allo spazio Creative Chaos Records di Sementina. Abbiamo detto, la regia è di Ivano Torre, batterista e compositore di musica, a vestire il ruolo della protagonista l'attrice Valentina Barri. Entrambi sono venuti a trovarci. Buonasera.
Buonasera, benvenuti e grazie per l'invito.
Buonasera, grazie.
Uno spettacolo che è un inno alla vita e al potere trasformativo dell'amore.
Ma diciamo pure che questo qui è il sottotitolo che ha dato la giornalista che ha visto il nostro spettacolo a Catania durante il Fringe Festival ottobre dell'anno scorso, ma noi l'abbiamo preso per buono perché in effetti è un po' il senso un po' dello spettacolo, oltre a essere il senso è un po' il fil rouge che mi accompagna negli spettacoli che faccio, dove metto in connessione essere umano e rapporto con la natura e mi adeguo un po' a fare i miei spettacoli un po' a quello che sta succedendo sul pianeta in questi anni. Il potere trasformativo è anche perché il succo dello spettacolo vede Medusa nasce, poi dopo lei scopre la sua bellezza eccetera eccetera, poi a un certo punto viene rapita da Poseidone, viene abusata nella grotta di Atena, Atena le manda la maledizione e Medusa rimane trasformata in un mostro con dei poteri, in questo caso i suoi poteri sono di plastificare il pianeta, che è quello che sta succedendo. Poi finisce lo spettacolo con le casca alla testa e diventa la dea della pace, dell'amore e della bellezza.
E Medusa è interpretata da Valentina Barri e nello spettacolo Medusa non può parlare, c'è molta fisicità e il corpo è molto importante.
Esatto, infatti sulla scena ricopre proprio il ruolo di questa nascita, di questo, diciamo, all'inizio qualcosa di non si capisce chi è, che cos'è, dopodiché nasce appunto dalle acque e questo crea tutto questo movimento, quindi è molto proiettato sull'espressività corporea, quindi la fisicità più che sulla parola, perché la parola a volte è la seconda azione che viene fatta, no? Prima c'è tutto un turbamento interno e poi esce poi quello che è il suono. Lo spettacolo porta non proprio delle parole viste come un flusso letterario, ma sono parole viste come strutture a sé, quindi tante parole nel contesto che si susseguono.
E il corpo ha un ruolo fondamentale.
In questo spettacolo sì.
Ecco, e lo spettacolo è accompagnato anche dai suoni, Ivano. C'è
sì.
Un circuito sonoro costituito da un sintetizzatore, una piccola gran cassa, un gong e poi c'è della musica elettronica.
Sì, sì, sì. Allora, dunque, allo studio Foce abbiamo parecchi strumenti a percussione che vanno dalle lame rotative, che presumo che sia l'unico strumento al mondo, perché visto che l'ho fatto io.
E che cos'è? Che cos'è?
Sono delle lame rotative con delle sonorità incredibili che io aziono con degli archetti e quindi ottengo delle voci acutissime, oppure le percuoto con delle mazze da gong abbastanza grosse, così che ottengo anche delle sonorità molto profonde, molto basse e molto forti soprattutto. Quindi avrò queste lame, che è un set che ho costruito anni 70, e poi ho anche delle gran casse, diversi tamburi, diversi piatti, effettistica e cose varie. Poi c'è un'effettistica elettronica e l'altra cosa importante, c'è una sorta di banda sonora che ci accompagna durante tutto lo spettacolo e che funge un po' anche da timer, perché misura il nostro tempo e quindi lo spettacolo dura 55 minuti e 17 secondi.
E dunque Medusa è una performance, l'abbiamo detto, multidisciplinare, che usa appunto come pretesto il mito di Medusa, il tema della trasformazione, e che conduce lo spettatore verso un viaggio catartico. Valentina, come ne esce cambiato, diciamo, lo spettatore?
Mi piacerebbe tanto essere dall'altra parte proprio per vedere quello che io porto sulla scena, comunque questo ruolo. Io mi sento io stessa come persona trasformata durante tutta questa pièce e ogni volta che ripercorro il percorso trovo sempre cose nuove e quindi si esce cambiati nel senso che è uno spettacolo che ti permette di entrare staccando la mente e quindi lasciandosi trascinare da quello che è i suoni e questi movimenti ti vanno come spettatore a toccare, perché è molto razionale come spettacolo, ma in realtà la razionalità è qualcosa che esce dopo, nel momento in cui uno spettatore si mette in gioco insieme al personaggio. Questo trovo che sia uno spettacolo che permette veramente di scoprire qualcosa attraverso un personaggio.
Potrei aggiungere semplicemente che il mito greco a me interessa svilupparlo, lo prendo come spunto e sviluppo degli spettacoli, come ho fatto 2 anni fa, abbiamo fatto il Minotauro. Anche lì c'è sempre il personaggio che dopo viene dannato, gli spunta la testa, poi realizza di aver fatto un disastro sul pianeta, allora scioglie la testa e diventa un'altra persona. In questo caso Medusa arriva sul pianeta, nasce dalle acque profonde, succede quello che è successo, gli spuntano i serpenti, non in questo caso ma qualcosa di simile. Quando realizza il dolore, il dramma e quello che è successo, c'è una sorta di redenzione e una vista verso la luce, diciamo così.
E dunque lo spettacolo Medusa, un inno alla vita, al potere trasformativo dell'amore, è in scena questa sera alle 20:30 e domani alle 17 al Teatro Foce di Lugano. Siamo arrivati al termine di questa puntata, per oggi è tutto, appuntamento a domani, grazie per averci seguiti. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.